ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avenus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Giubileo dei giovani con la giornata penitenziale in corso al Circo Massimo in vista della veglia a Tor Vergata di domani. Poi ricorderemo i 50 anni dagli accordi di Helsinki, che sono stati ricordati anche da Papa Leone, e un approfondimento sulle carceri in estate. Benvenuti al Mondo alla Radio e bentrovati all'ascolto da Michele Raviare e da Alberto Giovannetti in regia. 335-12-43-722 invece è il numero a cui potete inviare i vostri messaggi per commentare i temi di questa puntata. Dalle ore 10:30 del mattino e fino alle 18, centinaia di migliaia di giovani si trovano al Circo Massimo di Roma per questa giornata del Giubileo dei Giovani dedicata al sacramento della riconciliazione. Sono a disposizione di ragazze e ragazzi 200 postazioni con un migliaio di sacerdoti confessori pronti ad ascoltarli. I pellegrini in lingua italiana, spagnola, inglese, francese, portoghese e polacco troveranno fino a questa sera delle postazioni nella propria lingua disponibili per tutta la giornata, mentre i pellegrini di lingua tedesca, ungherese, slovacca, coreana, cinese avranno a disposizione dei confessionali in fasce orarie determinate. Inoltre, lo ricordiamo, anche per chi si vuole avvicinare in queste ultime ore al Circo Massimo, durante la giornata penitenziale 20 volontari della Fondazione UCAT distribuiranno 10.000 copie del libro UCAT dedicato alla confessione. L'edizione speciale, pubblicata in occasione del Giubileo, sarà disponibile in 4 lingue, italiano, inglese, francese e tedesco. Il libro è già stato pubblicato nel 2014, ma è stato aggiornato e ha lo scopo di offrire ai giovani un approccio a tutti accessibile al sacramento della riconciliazione. La nuova edizione contiene un esame di coscienza, spiegazioni sul significato della confessione e alcune preghiere utili. Allora, dopo queste informazioni, potremmo dire quasi di servizio, ascoltiamo alcune di queste voci dei ragazzi proprio dal Circo Massimo, che sono state raccolte da Daniele Piccini.
Mi chiamo Sofia, ho 17 anni, faccio parte della parrocchia della Sacra Famiglia di Ferrara e sono qui con il gruppo della mia parrocchia, che è un gruppo di giovani dell'Azione Cattolica. E siamo un gruppo che va dai 17 anni ai 22 circa e siamo accompagnati da due nostri parroci della parrocchia. E abbiamo fatto questa esperienza comunque in gruppo, perché in gruppo si vivono molto meglio le cose e riesci a conoscere anche meglio l'altra persona e condividi dei momenti importanti con delle persone a cui tieni, che sai che possono, diciamo, aiutarti a vivere meglio questo percorso. La confessione è un momento fondamentale, perché senza quello comunque senti un peso dentro di te che forse non riesci neanche a farti esprimere al 100% e a viverti al 100% gli eventi di questo Giubileo, perché senza la confessione è un po' come se mancasse un tassello a tutto l'evento, che non accade spesso, quindi è meglio approfittarne.
Sono Miriam, vengo dalle Marche, da Cupra Marittima. Siamo qui con altri 200 giovani da tutta Italia del Rinnovamento dello Spirito Santo. Siamo venuti stamattina presto per metterci in fila per le confessioni. Sono appena confessata e è stato veramente un momento molto profondo, non mi aspettavo che in mezzo a così tante persone, un posto che non troppo e meno troppo silenzioso, perché siamo veramente tanti, avrei trovato davvero l'abbraccio di Dio, e nelle parole del sacerdote ho trovato veramente tanto conforto. Vivere, insomma, questa esperienza, in particolare il Giubileo dei Giovani, mi fa sentire all'interno di una chiesa viva, mi fa sentire parte di un qualcosa di grande che c'è, che si fa sentire e che non è quello che tutti si aspettano. Insomma, la chiesa non è solo quello che si l'insieme di precetti, regole, ma la chiesa è molto di più. E vivendo questa esperienza tutti insieme con milioni, penso che saremo centinaia di migliaia di giovani anche domani a Tor Vergata, appunto ti fa sentire che c'è, il futuro c'è, il futuro della Chiesa è qui, e, è pieno di gioia, e, le strade di Roma sono piene di colme di giovani che fanno festa, che gioiscono.
Sono Federico, faccio parte del gruppo Scout FSE Frosinone 3, siamo arrivati a Roma mercoledì e dopo un viaggio in treno, a differenza dei nostri coetanei che sono arrivati a piedi, siamo pieni di gioia e non vediamo l'ora di affrontare queste giornate di giubileo. È una grandissima emozione e per me è anche un onore partecipare, perché ho conosciuto veramente tanti tanti ragazzi, scout e non. E per noi, ecco, la speranza è quella che è la condivisione e la conoscenza dei problemi altrui. È stato bellissimo proprio anche per un giovane come me sperare e vedere che nella nostra piccola realtà, della mia piccola città, c'è veramente un mondo di persone buone, fatte di, che hanno dei grandissimi ideali.
Il Giubileo dei Giovani, che lo ricordiamo, culminerà domani con la grande veglia a Tor Vergata alla presenza di Papa Leone XIV e che domenica mattina celebrerà, sempre a Tor Vergata, anche la messa, è ricco di eventi in tutta la città di Roma. Mentre stiamo parlando, ad esempio, decine di migliaia di giovani spagnoli si trovano in piazza San Pietro e stanno partecipando alla celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Agueyo, arcivescovo di Valladolid e presidente della Conferenza Episcopale Spagnola, mentre questa mattina nella Basilica di Santa Maria in Trastevere è stato presentato il Manifesto dei Giovani d'Europa. Questo documento è il risultato di un ampio processo di partecipazione giovanile a livello internazionale che fa parte del progetto Roma 25, Santiago 27, Gerusalemme 33, iniziativa originaria creata dalla Conferenza Episcopale Spagnola, che conta sul sostegno di numerose conferenze episcopali, diocesi, parrocchie e movimenti ecclesiali in tutta Europa. Il Mediterraneo deve tornare ad essere una terra di dialogo e di incontro, ha scritto in un messaggio per l'evento il cardinale Pier Battista Pizzaballa. Abbiamo bisogno della vostra amicizia, della vostra fede e del vostro coraggio. Questo sogno che condividete è anche il nostro sogno. Allora, come comincia questo manifesto? Non siamo turisti dello spirituale, siamo pellegrini del senso. Veniamo con zaini pieni di dubbi, ferite, canti e speranza. E con una certezza nel cuore, Cristo è vivo e ci chiama. In un continente che sembra aver dimenticato la sua anima, scegliamo di ricordare che siamo stati creati per la libertà, che c'è bellezza nel seguire Gesù e che il Vangelo non è passato. È fuoco oggi acceso dallo Spirito Santo. E allora commentiamo un attimo questa iniziativa con la voce di Patricia Resio Martinez, che è la coordinatrice dell'evento ed è stata intervistata da Guglielmo Gallone.
Oggi è stata veramente una esperienza unica, abbiamo contato con la presenza di tante persone importanti e tanti giovani che hanno scritto questo manifesto che abbiamo creato uniti. Quindi per me è stato un piacere essere una dei coordinatori di questo evento e è stata un'esperienza che speriamo che si ripete nella prossima fermata, che è Santiago 27 e dopo Gerusalemme 2033, che è l'obiettivo finale, il destino del Giubileo della Redenzione.
Quale può essere quindi il contributo e il ruolo dei giovani nella costruzione della pace in un Mediterraneo così complicato come quello di oggi?
Io penso che lo più importante è mettere Cristo nel mezzo della nostra vita e essere tutti uniti. Dobbiamo cominciare a fare questo cammino insieme e provare a avere questa pace. Per esempio, oggi abbiamo fatto una preghiera per la pace che hanno stato persone dell'Ucraina, di Palestina, di Gerusalemme e tutti insieme e vediamo che alla fine tutti stavamo felici. Dobbiamo provare a sempre cercare e vedere di più e ripeto, mettere a Dio nel centro della nostra vita e penso che con quello abbiamo tutta la risposta, quello che vogliamo trasmettere nel nostro manifesto.
L'idea del manifesto da dove nasce?
Questo nasce prima perché tutti i giovani abbiamo accettato che abbiamo una ferita e quindi abbiamo cercato di dire una soluzione a questa ferita. Quindi per questo ci abbiamo unito tanti giovani dell'Europa che abbiamo questa ferita per cercare, ripeto, questa soluzione. Quindi abbiamo trovato, come ho detto prima, che la soluzione era Dio, ma volevamo farlo presente in un scritto, e abbiamo riunito tanti giovani dell'Europa e di più per scrivere un manifesto ridotto ma preciso. Vogliamo dire sì a Cristo, e questo è reale, è serio, e vogliamo davvero fare un cambio insieme.
C'erano dei sudcoreani. Perché? Come li avete contattati?
Loro hanno contattato a noi, e per noi è perfetto, è ottimo, perché non vogliamo escludere a nessuno. Dio accoglie a tutti, non vogliamo che nessuno cammina da solo, che si sente da solo, che questo è un problema veramente serio che c'è adesso attualmente, e può essere un problema dei cristiani, che un giovane si sente da solo e quindi lascia tutto questo, e vogliamo accogliere a tutti. E mentre possiamo farlo, possiamo accogliere e accettare a tutti, questo si fa perché Dio è quello che dice, anche lo dice il Santo Padre, e così è l'amore di Cristo.
Le migliaia di giovani che sono in questi giorni a Roma sono stati accolti, diciamo, in tutto il territorio della città: 270 parrocchie, 400 strutture scolastiche, 40 siti extrascolastici. Il più grande di tutti è quello alla Fiera di Roma, nella zona portuense. 10 capannoni sono ospitati, in 10 capannoni sono ospitati circa 25.000 giovani arrivati da tutte le parti del mondo. Per il capo della protezione civile Fabio Ciciliano, in pochissimo tempo si è allestita una città che ha come capacità non solo quella di farli dormire, ma anche di assisterli, farli mangiare e curarli in caso di bisogno. Allora ascoltiamo Luca Voglino, che è il presidente di Investimenti SPA, che è la società che controlla, privata di controllo pubblico, cui fa capo la Fiera di Roma, che ci delinea al microfono di Alessandro Guarasci lo sforzo fatto per organizzare questa città nella città.
Ci sono in questo momento circa 25.000 persone animate da un giusto spirito, quindi anche sono ragazzi, quindi vi faccio dire un po' un termine così, campeggio, possono essere, hanno un'accoglienza, certo non quella alberghiera, ma lo spirito dei ragazzi per partecipare a questo evento è quello giusto, e noi questo possiamo dare e questo diamo, insomma, con tranquillità. Considerate che il quartiere è stato attrezzato con aggiunte di bagni, di docce, di abbeveratoi, diciamo di punti dell'acqua, di possibilità di ricaricare i cellulari, i telefonini o qualsiasi altro strumento elettronico che oggi è quasi necessario per la vita. Le abbiamo attrezzati con la protezione civile, con l'aiuto, diciamo, molto importante della protezione civile. Mi sembra che tutte le persone qui sono tranquille, c'è un clima di festa, un clima, non ci sono lamentele. Noi il massimo che possiamo dare, abbiamo fatto quello che potevamo fare.
Questo è il nostro focus sul Giubileo dei Giovani. Per le notizie dal mondo, la linea in diretta a Francesco De Remigis. Eh sì, grazie Michele. La guerra in Ucraina in primo piano, perché è salito ad almeno 31 morti, tra cui 5 bambini, il bilancio del massiccio attacco russo su Kiev con droni e missili compiuto nella notte del 31 luglio. Quasi 200 i feriti, rendono note le autorità della capitale. Notizia questa seguita però da una serie di dichiarazioni, anzitutto quelle del presidente americano Trump, che ha definito le azioni della Russia in Ucraina disgustose, annunciando che imporrà sanzioni contro Mosca, ma anche la reazione dell'Unione Europea con l'alto rappresentante per la politica estera Callas, secondo cui la priorità di Bruxelles è quella di dotare rapidamente l'Ucraina di più difese aeree. Ma sono arrivate oggi anche alcune prese di posizione da parte del presidente russo Putin. Per la pace in Ucraina restano valide le condizioni poste un anno fa, ha detto, e cioè il riconoscimento come russe della Crimea e delle 4 regioni parzialmente occupate, e poi la rinuncia di Kiev a entrare nella NATO. Putin ha sottolineato la dinamica positiva al fronte per le truppe di Mosca, una
notizia che invece viene costantemente smentita dal governo ucraino. Ma dalle parole di Putin è arrivato anche un altro messaggio che esclude ogni ipotesi di cambio di leadership al potere a Mosca. In Russia c'è un governo legittimo, non si può dire la stessa cosa dell'Ucraina, ha spiegato il presidente russo, tornando così a delegittimare la presidenza Zelensky, il quale si è detto invece disponibile a porre fine alle ostilità. E nel lungo discorso odierno del presidente russo, di cui vi stiamo dando conto, qualcuno ha letto anche alcune aperture a sedersi a un tavolo di pace, ma al tempo stesso Putin ha spiegato che nel Donetsk, per esempio, Mosca si sta riprendendo solo ciò che era già suo. Insomma, da un lato la Russia si dice pronta a cercare compromessi per arrivare a una pace duratura con l'Ucraina, ma al tempo stesso continua ad avanzare militarmente e a bombardare le città ucraine. E allora sono quanto mai attuali gli accordi di Helsinki, o meglio l'atto finale che fu siglato nella capitale finlandese 50 anni fa. Oggi ricorre infatti l'anniversario della firma e allora è bene ricordare che proprio quel primo agosto, nonostante la guerra fredda, 35 paesi, inclusi Stati Uniti e l'allora Unione Sovietica, posero le basi dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, l'odierna OSCE, stabilendo tra gli altri i principi di inviolabilità dei confini e di risoluzione pacifica dei conflitti, come l'unica strada da seguire nelle relazioni internazionali. Principi oggi celebrati in molte capitali, non soltanto occidentali, e non a caso mercoledì nell'udienza generale Papa Leone ha invitato a custodire questo spirito di Helsinki, a perseverare nel dialogo e fare della diplomazia la via privilegiata per prevenire e risolvere i conflitti. Restiamo purtroppo in aree di crisi perché in Medio Oriente continua a muoversi qualcosa, anche sul fronte diplomatico. Il presidente americano Trump ha detto di essere al lavoro su un piano per sfamare Gaza, testuale. Oggi l'inviato speciale statunitense Witkoff ha trascorso più di 5 ore all'interno della striscia verificando la situazione sul campo, valutando le condizioni dei palestinesi e della consegna degli aiuti alimentari, che come sappiamo è particolarmente controversa. Witkoff ha precisato che lo scopo della visita era quello di fornire al presidente americano una chiara comprensione della situazione umanitaria e contribuire all'elaborazione di un piano per fornire cibo e aiuti medici alla popolazione palestinese. La situazione la stiamo raccontando da giorni qui su Radio Vaticana, ma anche sul sito Vatican News e sul campo, però oggi non c'è tempo di darvi i dettagli, ma davvero continuano ad arrivare notizie drammatiche come quelle d'altronde che ci sono da settimane. Veniamo ai dazi in chiusura perché oggi 1 agosto era la scadenza fissata da Trump per imporre nuove tariffe anche all'Europa. Sappiamo che l'accordo siglato domenica in Scozia è soltanto politico e che Bruxelles e Washington stanno però continuando a trattare sostanzialmente in mancanza tuttora di una dichiarazione congiunta. Sono state infatti confermate a oggi, quello che sappiamo in questo momento, le tariffe al 15% per l'Unione Europea, al 10% per il Regno Unito e ci sono altri 90 giorni per l'accordo con il Messico. Un'ultima nota sull'Unione Europea. Quello che succederà per il settore farmaceutico potrebbe cambiare, nel senso che potrebbe essere esentato da questo 15%. È tutto, Michele, a te la linea.
E grazie a Francesco De Remigis che ci ha ricordato che oggi è il 50° anniversario degli accordi di Helsinki. Francesco, hai citato le parole di Papa Leone XIV all'ultima udienza generale e noi riascoltiamo proprio quello che ha detto il Papa in questa occasione.
Il 1 agosto ricorrerà il 50° anniversario della firma dell'atto finale di Helsinki. Animati dal desiderio di garantire la sicurezza nel contesto della guerra fredda, 35 paesi inaugurarono una nuova stagione geopolitica, favorendo un riavvicinamento tra Est e Ovest. Quell'evento segnò anche un rinnovato interesse per i diritti umani, con particolare attenzione alla libertà religiosa, considerata come uno dei fondamenti dell'allora nascente architettura di cooperazione da Vancouver a Vladivostok. La partecipazione attiva della Santa Sede alla conferenza di Helsinki, rappresentata dall'arcivescovo Agostino Casaroli, contribuì a favorire l'impegno politico e morale per la pace. Oggi, più che mai, È indispensabile custodire lo spirito di Helsinki, perseverare nel dialogo, rafforzare la cooperazione e fare della diplomazia la via privilegiata per prevenire e risolvere i conflitti.
E allora, qual era il contesto nel quale si è sviluppato il percorso che ha portato agli accordi di Helsinki e che cosa rimane dello spirito di Helsinki? Stefano Leszczynski lo ha chiesto ad Antonio Stango, fondatore del Comitato Italiano Helsinki e presidente della Federazione Italiana Diritti Umani.
È stata una conferenza storica, peraltro aveva richiesto molti anni di preparazione, quasi 2 anni di svolgimento anche in varie sedi fino ad arrivare all'atto finale. Ed era un periodo naturalmente molto diverso da questo di adesso, con gran parte del mondo diviso in 2 blocchi, alcuni stati neutrali. Tante cose sono cambiate, direi non in meglio per molti aspetti. Tant'è che oggi, 50 anni dopo, quella che era stata una grande conquista, cioè trasformare la conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa in organizzazione, oggi quasi non ha più un motivo di essere. Perché? Perché i vari strumenti di cui si è dotata l'organizzazione, strutturandosi con un'assemblea parlamentare, un ufficio per i diritti umani e la democrazia, un commissario per le minoranze, un segretariato. Ecco, tutti questi strumenti oggi sono purtroppo poco utilizzati, così come diverse missioni sul campo.
La crepa principale a quello che è lo spirito di Helsinki ed è l'invasione russa dell'Ucraina, che va a violare poi uno di quelli che sono i capisaldi del processo di Helsinki, cioè la sacralità dei confini degli stati membri. Tra l'altro la Russia è ancora uno stato membro.
La Russia è ancora uno stato membro e appunto usa questa sua appartenenza molto spesso per bloccare l'agenda delle diverse istanze dell'organizzazione, a volte per bloccare il bilancio annuale, a volte coalizzandosi con alcuni stati a regime autoritario che pure fanno parte dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa e che però non compiono atti di aggressione e di violazione sistematica del diritto internazionale.
Alla luce di quanto detto finora, diciamo che non è del tutto un controsenso il fatto che all'interno della stessa organizzazione, all'interno dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, vi siano stati che hanno posizioni contrapposte. L'idea è quella comunque di promuovere o tentare di promuovere sempre un percorso di pace e di dialogo. Quali sono gli ingredienti fondamentali perché questo avvenga?
Certamente non si pretende che tutti gli stati abbiano una stessa formula politica, perché altrimenti il mondo sarebbe un blocco, cosa che speriamo non avvenga mai, dominato da una stessa formula, magari da una stessa ideologia, ma semplicemente che si rispettino i cardini, i fondamenti della convivenza fra stati. Quello che è stato menzionato poco fa, cioè quasi la sacralità dei confini e anche contestualmente il diritto all'autodeterminazione e che poi che questo non contrasti alla libertà degli altri popoli e alla tenuta dei confini internazionalmente riconosciuti. Ecco, questi sono i principi essenziali sulla base dei quali si può effettivamente e si deve costruire e realizzare un dialogo. È evidente che dopo 50 anni, io che sono un entusiasta dello spirito di Helsinki e vorrei che questo tornasse a vivere anche con più forza di un tempo, però so che occorre chiedersi come salvare quello spirito e come impostare su una diversa struttura l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa.
Ecco, in che modo questo è possibile? Cosa servirebbe all'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa per adeguarsi e per ai tempi che stiamo vivendo e soprattutto in un contesto che vede una grande situazione di crisi per tutte le organizzazioni internazionali, insomma il multilateralismo fortemente criticato un po' in tutte le sue forme, dalle Nazioni Unite all'Unione Europea alla NATO.
Intanto servirebbe senz'altro organizzare delle piattaforme di discussione molto approfondita che tengano conto di tutti gli aspetti di quella che fu la conferenza originaria sulla sicurezza delle operazioni in Europa dal 1973 al 1975 e che fu molto difficile convocare e gestire. Quindi sono stati fatti dei passi indietro, bisogna purtroppo ritornare indietro. Oggi, come accennavo, alcune di queste strutture non riescono ad operare. Bisogna che i rappresentanti degli Stati siedano per ridiscutere il tutto, ma che cerchino gli Stati che non invadono nessuno di frenare quello Stato, eventualmente quegli Stati che invece le invasioni arbitrariamente le hanno condotte e che hanno annesso delle parti di territorio. C'è bisogno veramente di operare su una piattaforma di dialogo che riprenda i principi su cui tanto si discusse nei primi anni 70. E vorrei aggiungere una cosa. L'allora ministro degli esteri Aldo Moro in quegli anni tenne molto che fosse inserito nell'atto finale di Helsinki un capitolo relativo alle questioni dei paesi terzi del Mediterraneo, rapporti con i paesi terzi del Mediterraneo. Era un capitolo accennato che prefigurava un'estensione dello spirito dei principi di Helsinki anche ad altri stati e credo che sarebbe il caso di riprendere anche quello spunto che nell'atto finale di Helsinki era presente e che va rielaborato alla luce dei fatti anche tragici di questi ultimi tempi.
Per Jam, Better Man, e poi torniamo con il mondo alla radio.
Watching the clock, it's 4 o'clock, it's got to stop. Tell him, take no more. She practices her speech as he opens the door. She rolls over, pretends to sleep as he looks her over. She lies and says she's in another town, can't find a better man. She dreams in colors, she dreams in red. Can't find a better man. Can't find a better man. Can't find a better man. Oh. Herself, there's no one else who
Il mondo alla radio.
Michele Raviare, Il mondo alla radio. Abbassiamo la temperatura per alzare il livello di dignità. Con questo auspicio la Fondazione Con il Sud ha deciso di acquistare e donare 1200 ventilatori a colonnina alle carceri del Sud Italia. La Fondazione è impegnata da anni nella promozione e sostegno di iniziative e progetti per l'inserimento socio-lavorativo di persone detenute attraverso bandi ad hoc. Il lavoro, oltre a restituire dignità e al tempo trascorso in carcere per scontare la propria pena, è l'elemento principale che riduce drasticamente le percentuali di recidive, che si verificano in quasi il 70% dei casi tra chi non lavora e solo nel 2% tra chi ha vissuto un'esperienza lavorativa. Ecco che cosa ci ha detto, al microfono di Alessandro Guarasci, il presidente della Fondazione Con il Sud, Stefano Consiglio.
Questa è una cosa nuova, che noi solitamente lavoriamo sempre al fianco di ETS, di chi lavora sul reinserimento lavorativo degli autori di reato. Qui abbiamo voluto dare un segnale di attenzione, soffrivamo e alcuni soffrono ancora, ora diciamo c'è un po' di aria un po' più fresca, il caldo nelle nostre case, il pensiero andava alle celle sovraffollate di tante carceri del sud, dove insomma si sfiorano anche o si va oltre i 40 gradi, quindi è stato un segnale di attenzione il tentativo di fare subito una cosa che potesse dare un minimo di refrigerio a chi sta scontando una pena e in condizioni che sono al limite, diciamo, della normalità.
Ecco, la situazione delle carceri in tutta Italia è spesso pessima, quelle del sud purtroppo non fanno attenzione. Voi avete intenzione in qualche modo però di continuare questa vostra azione, magari più a lungo termine, e soprattutto il terzo settore, le associazioni di promozione sociale, quanto possono fare per migliorare appunto le condizioni di vita nelle carceri?
Ma noi, diciamo, abbiamo scelto di questo, diciamo, con le carceri, anche in ossequio alla nostra Costituzione, è ormai un ambito di attività consolidato. Vogliamo provare a lavorare nelle carceri, ma anche fuori le carceri, per dare occasioni di reinserimento lavorativo a chi sta per terminare la pena. Quello della recidiva è un problema sociale, è un problema economico enorme in Italia, e la cosa incredibile è che quando le istituzioni, il Ministero della Giustizia, le case circondariali, le case di reclusione, gli istituti penali minori si mettono insieme agli ETS e si lavora insieme, si lavora bene, alla fine i risultati si vedono e la recidiva crolla, e persone nel momento in cui escono dal carcere hanno la possibilità di trovare un'occupazione e reinserirsi nel, diciamo, anche all'interno delle proprie famiglie, ristabilire contatti con le proprie figlie e con i propri figli. Quindi è possibile farlo, gli ETS svolgono un ruolo importante, noi come fondazione proviamo a supportare questi processi virtuosi sia dal punto di vista sociale che economico.
Presidente, voi tra l'altro siete intervenuti a questo punto nei confronti degli scartati tra gli scartati, non è, diciamo, il carcere visto bene dalla maggioranza della popolazione?
Ma io vorrei, come dire, magari c'è qualcuno che ci ascolta dalle carceri. Noi sapevamo quando facevamo questa cosa che avremmo ricevuto delle critiche, qualcuno ci avrebbe detto che invece di stare al fianco degli anziani, dei bambini in difficoltà, dei disabili, noi ci occupavamo di chi ha commesso un reato. Noi siamo fieri di avere fatto questo atto in collaborazione con le carceri del Sud. Solitamente chi dice queste cose poi non fa nulla per gli anziani, per i bambini in difficoltà. La Fondazione Con il Sud, oltre che lavorare nelle carceri e per, diciamo, migliorare le condizioni, poi fa anche tante cose per le vittime, fa tante cose per chi gestisce i beni confiscati alla criminalità organizzata,
per gli anziani, per i lavoratori che sono sfruttati nei campi dove ci stanno anche 50 gradi. Quindi proviamo a fare questo e anche quello.
Spazi inadeguati, fino a 10 persone in una stanza, carenze nell'assistenza sanitaria. I garanti dei detenuti sono tornati a denunciare la difficile situazione negli istituti penitenziari italiani. A Napoli la visita al carcere di Poggio Reale con una delegazione di politici, poi il presidio davanti al Palazzo di Giustizia per chiedere al governo interventi immediati. Ma per la provveditrice regionale dell'amministrazione penitenziaria della Campania, Lucia Castellano, la collaborazione col terzo settore è fondamentale.
Le aziende, le imprese che lavorano con noi del terzo settore partecipano ai bandi di Fondazione Consulzio. Noi vogliamo assolutamente superare l'autoreferenzialità del carcere e siamo convinti che senza l'aiuto dell'esterno facciamo fatica, non andiamo da nessuna parte.
Ecco, le carceri italiane, lo sappiamo, sono sovraffollate e il problema si sente maggiormente in estate con il caldo. Logicamente questi sono interventi che aiutano, però possono essere solo interventi tampone. Concretamente, per esempio, nella sua regione lei che cosa sta facendo per far sì che la vivibilità all'interno dei penitenziari migliori?
In primo luogo stiamo cercando di lavorare con la magistratura di sorveglianza sulle case di reclusione per cercare di aumentare i flussi in uscita dei detenuti verso le misure alternative. Questo è importantissimo ed è un preciso diktat che ci viene dal Dipartimento di cercare di lavorare favorendo le misure alternative. E naturalmente in questo il terzo settore ci aiuta. Per esempio abbiamo dei progetti con le regioni per reperire comunità e agenzie che possano ospitare detenuti che non sono che non hanno la possibilità di avere una casa e che possano andare in misura alternativa. Per quanto riguarda la visibilità purtroppo negli istituti campani è compromessa come dovunque dal sovraffollamento, ma noi cerchiamo di andare incontro alle esigenze della popolazione detenuta in tanti modi, dai frigoriferi in sezione ai nebulizzatori nel cortile passeggio che nei giorni di gran caldo possono in qualche modo dare sollievo, ai ventilatori in sezione nelle sale di socialità e anche nelle stanze di detenzione. Anche il Garante ce ne ha regalati e anche Fondazione con il Sud ci sta regalando i ventilatori, alla ridistribuzione degli orari della funzione dei passeggi in momenti meno caldi della giornata. Quindi diciamo che stiamo cercando di con tanti piccoli accorgimenti, l'allestimento anche di palestre, adesso di palestre, di cortili passeggio attrezzati. Adesso stiamo inaugurando un cortile passeggio attrezzato grazie all'associazione Carcere Possibile Onlus in qui a Poggio Reale, e queste sono tutte cose che sembrano banali ma che in realtà contribuiscono a rendere la giornata detentiva più sopportabile.
Un mese fa il drammatico appello quindi sulla situazione del sistema detentivo italiano lanciato alla politica, in particolare al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha definito il carcere un'emergenza sociale. Per sensibilizzare l'opinione pubblica soprattutto sul problema del sovraffollamento, la Conferenza Nazionale dei Garanti Territoriali delle Persone Private della Libertà Personale ha organizzato nei giorni scorsi sit-in in tutta Italia. A Napoli, dove, lo ricordiamo, il dramma del sovraffollamento raggiunge il picco del 160%, l'azione si è svolta in un luogo dal forte valore simbolico tra l'ingresso del Tribunale e le mura della Casa Circondariale di Poggio Reale. L'intervista di Roberta Barbi è con il portavoce della Conferenza dei Garanti e Garante Territoriale della Regione Campania, Samuele Ciambrello.
La manifestazione e la mobilitazione è stata nazionale, da Trento a Palermo, a Potenza, a Napoli e anche simbolicamente con la garante di Roma, Calderone, il garante del Lazio, Anastasia, in Albania. La speranza o l'ambizione è quella che una visione costituzionale ed umanizzante della pena non si areni prima di diventare norma, decreto, provvedimento anche di liberazione anticipata, passaggio da 45 giorni a 75. E noi abbiamo chiesto alla politica e chiediamo di fare quello che ha fatto il governo Berlusconi nel 2003 e nel 2010. All'epoca, per coloro che devono scontare 18 mesi, persone che stanno in carcere ancora non per reati ostativi, non per reati di sangue.
Il dato italiano sul sovraffollamento è allarmante, oltre 62.000 detenuti a fronte di neppure 47.000 posti disponibili. Mattarella ha citato come soluzioni un maggiore ricorso alle pene alternative e una diminuzione dell'utilizzo della carcerazione preventiva. È corretto?
Mi sono permesso con il garante di Napoli, Don Tonino Palmese, di scrivere al Presidente della Corte d'Appello, al Procuratore Generale, a Gratteri, alla Presidente della Sorveglianza MISA, all'ASL, perché ognuno di loro deve intervenire. Chi sulla carcerazione preventiva, chi sul sistema dei diritti, della dignità, che in carcere non è negoziabile. Abbiamo carceri dove non c'è l'acqua, non c'è l'acqua caldo, dove questi detenuti continuano a scontare il secondo turno di ora d'aria dalle 13 alle 15. Bisogna investire di più, proprio perché c'è l'alto numero di persone che entrano in carcere. 20.000 detenuti stranieri e appena 575 l'anno scorso sono rientrati nei loro paesi di origine. 17.000 tossicodipendenti, 350 di loro dovevano andare in delle comunità terapeutiche. È intervenuta la Corte dei Conti. La politica sul carcere, tra il dire e il fare, ci mette sempre il mare.
Prosegue poi quotidianamente il dramma dei suicidi, le ultime due vittime ieri a Parma e Pavia, che però non tutti gli esponenti politici mettono in relazione con il sovraffollamento.
A me colpisce che la metà di quelli che arrivano a questo gesto estremo stanno lì da pochi mesi e quindi c'è mancanza di ascolto, di adattamento, di visibilità, proprio perché mancano figure sociali. Metà di altri si suicidano mentre stanno per uscire, perché hanno lo stigma dell'ex detenuto, non hanno nessuno. Noi garanti abbiamo uno sguardo intrusivo sul carcere, rompiamo anche un'indifferenza che c'è della politica e delle risposte della società. Se ci impegniamo di più a rompere il muro dell'indifferenza e attraverso il lavoro, corso di formazione, progetti all'interno del carcere di umanità, come si fa a non capire che i 19.000 detenuti definitivi, se uscissero anche per permessi premio, potrebbero maturare di più concetti di genitorialità, di affettività? La pena, la risposta. Il carcere, la risposta.
Un altro problema che avete sottolineato è la mancanza degli agenti di polizia penitenziaria, come pure di figure professionali fondamentali come educatori, medici. Su questo cosa proponete di fare?
A dicembre dell'anno scorso 4.200 agenti di polizia penitenziaria sono andati in pensione. Ad oggi sono stati assunti 2.700. Un migliaio sono andati già in pensione all'inizio dell'anno. Oggi ho incontrato a Poggio Reale degli agenti che mi hanno detto che in settimana hanno fatto un turno dalle 16 alle 8 del mattino. Questo è inumano, lo dice un garante. Detenuti e detenenti, se stanno bene gli uni, stanno bene anche gli altri.
Su queste criticità si innestano poi le problematiche tipiche della stagione estiva, con le alte temperature che rendono invivibili gli ambienti, oltre ad acuirsi la lontananza dagli affetti e il senso di vuoto per la mancanza di attività trattamentali. Le uniche donazioni, come pure le uniche attività proposte, sono su base volontaria. Ma perché si deve andare avanti sempre solo grazie al volontariato? Dove sono finite l'umanità della pena e soprattutto la speranza, che è anche il filo conduttore del giubileo che stiamo vivendo?
Proprio perché c'è il giubileo, ci sia un'indulgenza giubilare per queste persone. Il carcere è un luogo senza tempo e senza dignità, senza spazi, progettualità, senza umanità, con tante ingiustizie. Però più di migliaia di loro studiano, molti lavorano, retribuiti, la recidiva, come possiamo toglierla di mezzo? Se c'è una mentalità all'esterno che li mette a lavorare, c'è la legge smuraglia, il carcere è una discarica sociale. Se evitiamo il carcere per alcune categorie, se mettiamo in campo misure alternative al carcere, noi dobbiamo vincere e andare oltre le mura dell'indifferenza. Più che chiedere un intervento integrativo, suppletivo, complementare al terzo settore, noi dobbiamo evitare la mancanza di figure sociali. 12.000 persone l'anno scorso si sono tagliate per farsi ascoltare. Noi vogliamo solo punirli per farli tacere.
Restiamo in tema sovraffollamento e suicidi in carcere, perché il Consiglio Nazionale Forense ha deciso di costruire una task force con i referenti carceri degli ordini degli avvocati e dar vita a una rete nazionale che possa affrontare in maniera sistemica le criticità del sistema penitenziario italiano, a partire dall'emergenza caldo. Francesco Greco, il presidente del Consiglio Nazionale Forense, spiega in cosa consiste questa rete, chi ne farà parte e quali sono gli obiettivi che si pone.
Noi abbiamo riconsiderato il ruolo dell'avvocato nella sua funzione sociale, ci siamo resi conto che il nostro compito non può esaurirsi al momento della pronuncia della sentenza, nel rispetto di quelli che sono i principi che il nostro ordinamento giuridico, che la nostra Costituzione prevedono, che è quello di assicurare un percorso di espiazione della pena che sia inserito in un contesto di recupero, e in questo contesto noi abbiamo pensato di impegnarci in una serie di attività.
Avete messo a punto anche alcune linee guida che si convertono in proposte operative concrete. Ce ne elenca qualcuna?
Il primo passo è stato quello di costituire una rete di referenti presso tutti i consigli dell'ordine. Un primo aspetto delle linee guida è quello rivolto ad un'attività di monitoraggio di quella che è oggi la realtà carceraria. La si conosce attraverso i dati che vengono diffusi dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Noi abbiamo pensato di fare un report. Il primo momento delle nostre linee guida è quello che dovrebbe attivarsi al fine di verificare il numero delle scoperture del personale della polizia penitenziaria e che hanno un compito di ausilio. Altra attività che abbiamo chiesto di svolgere ai nostri colleghi referenti è quello che passa per il monitoraggio del servizio sanitario, verificare lo stato di efficienza, le dotazioni strumentali diagnostiche, il personale medico e infermieristico. Poi abbiamo pensato di immaginare un percorso rivolto all'attività di recupero per le persone che si trovano in stato di detenzione, quindi alla creazione di un osservatorio con il tribunale di sorveglianza, a programmare l'attività post carceraria, un monitoraggio delle comunità di recupero per tossicodipendenti, delle strutture e degli enti che possono fornire un alloggio per la detenzione domiciliare, fare un elenco di imprenditori disponibili ad assumere detenuti in regime di semilibertà o che siano ammessi al lavoro esterno o che siano messi nello stato dell'affidamento in prova. Questo è importante perché spesso ci sono imprenditori disponibili ad assumere personale carcerario, ma non vi è questo collegamento tra gli imprenditori e gli uffici.
All'emergenza, diciamo così, ordinaria in carcere si sovrappone d'estate anche l'emergenza caldo, che miete anche vittime. Qualche giorno fa lei in prima persona ha visitato la casa circondariale di Rebibbia femminile a Roma, cui ha donato una ventina di ventilatori e altre 80 ne arriveranno. A onor del vero, come voi, altri organismi hanno fatto donazioni del genere. Perché bisogna sempre affidarsi alle donazioni gratuite per affrontare queste esigenze basilari?
Non glielo saprei dire. Posso dire che l'avvocatura tutta, quindi non soltanto il Consiglio Nazionale Forense, la settimana scorsa, come lei diceva, siamo stati a Rebibbia femminile, ed è stata una scelta, perché spesso si presta attenzione alle strutture carcerarie maschili e un po' meno ci si dedica alle difficoltà delle strutture carcerarie femminili. Anche altri singoli consigli dell'ordine hanno donato questi ventilatori.
A Rebibbia femminile avete incontrato anche le detenute madri che vivono in struttura con i loro figli fino ai 2 anni di età, ai quali avete regalato anche giocattoli e vestiti nuovi. La questione della maternità in carcere torna periodicamente al centro del dibattito sul tema, ma è sempre lontano dall'essere risolta.
È un problema gravissimo. Spero che la loro mente, dato che sono bambini molto piccoli, dimentichi questa tristissima esperienza. Ma avere un'infanzia che parte da una detenzione in carcere è una cosa che veramente rischia di turbare per sempre la vita di questo bambino.
L'ordinamento penitenziario italiano ha appena compiuto 50 anni, eppure alcune istanze, lo vediamo, restano inattese, e anche per questo siete scesi in campo. Qual è il ruolo dell'avvocatura nell'esecuzione penale?
È quello di essere presenti per cercare di assicurare al soggetto che sta espiando la pena un percorso di recupero. Intanto far comprendere che il mondo vuole offrirgli una possibilità di reinserimento nella società e far immaginare al detenuto che la sua vita finisce lì è una condanna a morte.
Da Michele Raviare, Alberto Giovannetti in regia è tutto. La linea ora ai programmi della Radio Vaticana. He deals the cards as a meditation.
games he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, the hidden law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades, he may conceal a king in his hand while a memory of it fades. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape.
Alexa, metti Radio Vaticana.
Grazie a te per la richiesta.
Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa.